Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Prima Timoteo. Capitolo 1. Stiamo vedendo i versetti da 12 a 17. E il tema di questa sezione riguarda la testimonianza di Paolo. La testimonianza di Paolo riguardo all'opera di Cristo applicata alla sua vita. Questi versetti, possiamo dire, parlano della grazia che Dio ebbe nei confronti di Paolo, la grazia che Dio ebbe nei confronti di un peccatore. E alcune settimane fa abbiamo iniziato a vedere, possiamo dire, una sezione ancora più grande di questi versetti, che inizia, possiamo dire, al versetto 8, che è quando Paolo inizia a parlare della legge di Dio, legge che fu data ai peccatori, non ai giusti. E questa legge aveva la funzione, ha la funzione, qual è la funzione di questa legge? È di, possiamo dire, non rendere l'uomo giusto dinanzi a Dio, ma di condannare l'uomo dinanzi a Dio. E quello che Paolo poi aggiunge, versetto 12 e 17, è un esempio di quello che, possiamo dire, la legge non fa, ma sì la grazia di Dio può fare nella vita dell'uomo. Perciò vogliamo leggere insieme il nostro passo per poi approfondirlo. Paolo dice al versetto 12: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servisse di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo è, possiamo dire, l'esempio di quello che la grazia di Dio fa nella vita di un uomo. Questa è, possiamo dire, l'illustrazione di quello che la grazia di Dio fa nella vita di un uomo. E posso dire che mentre leggevo questi versetti, lo studiavo, vedevo proprio la testimonianza di Paolo, che sembra, possiamo dire, una semplice lettura così normale, ma approfondendola possiamo vedere quanto Paolo ha ricevuto, soprattutto da chi era lui, e la grazia che il Signore ha avuto. Perciò questa, possiamo dire, la testimonianza di Paolo che dà a Timoteo, affinché Timoteo possa vedere che cosa? Che la grazia di Dio fa queste cose. Se la legge condanna l'uomo, la grazia salva l'uomo. Se la legge fu data per peccatori, la grazia è data per peccatori. Perciò l'uomo è sempre peccatore dinanzi a Dio, soltanto possiamo dire l'uomo nel suo peccato si vede giusto, ma dall'altra parte Dio considera l'uomo peccatore, gli dà la legge affinché sia condannato e allo stesso tempo gli dona la grazia affinché sia salvato. Perciò questo, possiamo dire, è la grazia di Dio che fa ogni cosa nella vita del peccatore. E Paolo sta raccontando proprio questo, la sua testimonianza di questa grazia che lo ha raggiunto. E questa, possiamo dire, è una delle tantissime testimonianze, se non ricordo male ci sono 3 o 4 che Paolo scrive, si trovano nelle scritture, ma in questo caso egli sta testimoniando dell'opera di Cristo applicata alla sua vita. E nel passo si possono vedere 3 elementi che formano questa sua testimonianza. Il primo elemento di questa sua testimonianza si trova al versetto 12 a 14, lo abbiamo visto domenica scorsa, e riguarda la gratitudine di Paolo per essere messo al servizio di Cristo. Questo è ciò che Paolo fa all'inizio, ringrazia il Signore. Il secondo elemento di questa sua testimonianza riguarda la consapevolezza di Paolo sul perché fu salvato da Cristo. Questo lo approfondiremo questa mattina. E il terzo elemento, che è il versetto 17, riguarda la lode di Paolo per quello che ha ricevuto in Cristo. Possiamo dire la testimonianza di Paolo è un chiaro, nitido esempio della grazia di Dio applicata ad un uomo. E questo esempio cosa deve fare a noi? Ci deve portare a vedere la speranza che Dio dona al peccatore quando lo raggiunge con la sua grazia, dopo che questo uomo ha trasgredito i suoi comandamenti. E Paolo ricorda a Timoteo che fu la grazia di Dio che lo salvò. Questo possiamo dire sia un ricordo per Timoteo, ma allo stesso tempo sarebbe stato anche un ricordo per la chiesa di Efeso, attraverso Timoteo, affinché la chiesa potesse tenere presente che quello che Paolo aveva ricevuto non era qualcosa riguardo alla sua ubbidienza alla legge, come insegnavano i falsi insegnanti, ma era qualcosa di completamente immeritato e irraggiungibile per Paolo, e si chiamava la grazia. Un peccatore, sappiamo, Paolo conosceva la legge, lui ubbidiva la legge, ma cosa faceva? Lui la utilizzava erratamente, fino al punto che lui non riconosceva chi era Gesù Cristo. E attraverso il versetto 12-17 vediamo quando fu il momento in cui questa grazia lo ha raggiunto. Quando lo ha raggiunto, cosa fece? Trasformò completamente un peccatore. Settimana scorsa abbiamo visto la gratitudine, oggi vedremo la consapevolezza di Paolo sul perché fu salvato da Cristo, versetto 15-16, e poi vedremo la lode a Dio per quello che Paolo ha ricevuto in Cristo. Possiamo dire che la testimonianza di Paolo ebbe inizio quando? In Atti 9, versetto 1. Andate in Atti, versetto 1 del capitolo 9, lo abbiamo già visto domenica scorsa. Ma questo ci aiuta a capire proprio il momento in cui Paolo ricevette questa misericordia, questa grazia. Mentre lui sta andando verso Damasco, dal versetto 1 leggiamo che Saulo, il suo nome in ebraico, sempre ispirante minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Sappiamo che in Atti 26:10 Paolo rinchiudeva nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte Paolo dava il suo voto. Perciò la persecuzione di Paolo a queste persone, ai credenti, non era al fine soltanto di fermarli, di metterlo nel carcere come un semplice criminale secondo la sua prospettiva, ma era anche di metterli a morte. Perciò Paolo era molto severo e molto convinto del suo zelo con Dio, ma un zelo senza conoscenza. Perché? Perché perseguitava la chiesa del Dio vivente. E mentre lui stava andando verso Damasco, versetto 3 del capitolo 9, dice che si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una gran voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Pensate, questo uomo stava andando dritto a perseguitare la Chiesa, a perseguitare persone che proclamavano Gesù il Nazareno. Ma ad un tratto quel Gesù di Nazareno, il vero, non secondo quello che lui pensava di che fosse, interrompe la sua vita. E Paolo come risponde a quando il Signore gli dice: perché mi perseguiti? Dice, egli domandò: chi sei, Signore? Possiamo dire la prima cosa che Paolo riceve al versetto 4 è una convinzione di che sta perseguitando qualcuno, del quale poi lui dirà più avanti che lui era un perseguitore, un bestemmiatore, un violento. Perciò Paolo la prima cosa che sente è che sta perseguitando questa persona che gli è apparsa. E poi, momento cruciale nella vita di Paolo, quando lui, possiamo dire semplicemente per illustrazione, può essere compunto nel cuore suo, e quando gli dice, gli risponde il Signore, gli dice: io sono chi? Gesù, che tu perseguiti. A quel punto tutta la convinzione di Paolo, tutta la teologia di Paolo, tutto il suo zelo nel perseguitare la Chiesa crolla. Infatti quando Gesù le dice: io sono Gesù che tu perseguiti, lì il fariseo, il più zelante, cosa si rende conto? Si rende conto che tutto ciò che lui sta facendo va contro la volontà del Signore. E in 1 Timoteo 1:13 leggiamo che Paolo, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento? Era così quando lui arrivò nella via di Damasco. E quello che è accaduto in quel preciso istante, quando lui sente io sono Gesù che tu perseguiti, o in tutto quel momento in cui sono parole che si intercambia con il Signore, possiamo dire che in quel momento lui sta ricevendo che cosa? Prima Timoteo 1.13 lui dice io ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata. In quel momento Paolo riceve che cosa? Non riceve quello che merita, che sarebbe la misericordia, ma riceve proprio quello che non merita, che è la grazia di Dio. Perché lui era un bestemmiatore, era contro Dio, negava Cristo, era un persecutore nei confronti di Dio e del suo popolo. Perseguitava la Chiesa con l'intento di distruggerla. Allo stesso tempo era un violento, era ingiurioso, oltraggiatore, arrogante, uno che insultava e maltrattava. E pensate, sulla nostra comprensione, vedendo la storia dopo, Paolo era convinto di essere giusto. A causa di che cosa? Della sua ubbidienza alla legge. Ma quando il Signore gli appare, tutto questo viene distrutto. Cosa lo raggiunge? La misericordia. Ma non solo. Prima Timoteo 1, versetto 13 e 14, leggiamo che cosa? Che la misericordia lo ha raggiunto. Misericordia mi è stata usata, dice, perché agivo per ignoranza della mia incredulità. E poi guardate il versetto 14. Dopo la misericordia, o insieme alla misericordia, cosa è apparso? La grazia. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con che cosa? Con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Paolo in quel momento poteva fare due cose: o negare il Signore Gesù Cristo, come fecero tanti farisei quando era in terra, o ricevere questa grazia affinché lui potesse credere nel Signore Gesù Cristo e amare il Signore Gesù Cristo per poi amare la sua Chiesa. Ed è molto importante, perché nulla di quello che aveva fatto Paolo come uomo zelante della legge lo aveva reso giusto dinanzi a Dio. Nulla. Sappiamo che la legge fu data per dare la conoscenza del peccato, ma Paolo non raggiungeva questa verità. Lui non capiva l'utilizzo corretto della legge, anzi pensava di essere giustificati per la sua obbedienza. Invece di mostrare il suo peccato, lo che faceva la legge era mostrare che lui era giusto, qualcosa completamente opposto. Ma cosa cambiò questo? La grazia, la misericordia di Dio. Questo è ciò che fa, possiamo dire, la grazia e la misericordia quando hanno raggiunto noi nella nostra vita, quando raggiungono qualsiasi altro uomo e donna che ancora non è credente o è salvato. È proprio Dio che rende giusto l'uomo, e questo è molto importante per noi, sia per noi come credenti quotidianamente, ma allo stesso tempo per noi lì fuori verso i non credenti, perché noi non abbiamo alcuna speranza di che le persone credano che Gesù è il Cristo. L'unico che noi possiamo fare è presentare un Vangelo sperando che, come Paolo è stato interrotto dalla grazia in Cristo, le persone possano essere interrotti dalla grazia e la misericordia affinché la loro vita vengano cambiate. E Paolo ringrazia Cristo per questo, per averlo messo al servizio. E questo lui lo dice al versetto 12 e 13, anche 14. Lui era prima un bestemmiatore, un persecutore, un violento. E Paolo ringrazia per questo. Il suo servizio è legato alla sua salvezza. E possiamo dire, l'uomo che perseguitava la Chiesa la devastava, Galati 1.13. L'uomo che perseguitava la Chiesa e voleva distruggere la fede che proclamava, Galati 1.23. Fu l'uomo che Dio usò per proclamare il Vangelo e fondare numerose chiese. Da essere una persona completamente opposta al piano di Dio, ribelle al Signore, negando Gesù Cristo, lui divenne proprio l'opposto. E quello che ora vediamo nei versetti 15 e 16 di Prima Timoteo è proprio la sua consapevolezza sul perché Cristo lo ha salvato. Guardate il versetto 15. Lui dice: certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata. che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Questo certa e questa affermazione è una frase che si ripete nelle epistole di Paolo, soprattutto nelle epistole pastorali, e riguarda qualcosa di cui è certo, è qualcosa che la Chiesa, possiamo dire, conosceva, era il corrente. Alcuni dicono che riguardava un modo di parlare dentro la sinagoga che poi si trasferì anche nella Chiesa. Ma il punto è che l'affermazione che Paolo sta dando è una verità che Timoteo conosce. Qual è? Che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Timoteo conosce questa verità, ma Timoteo sta ascoltando questa verità perché l'intento di Paolo qual è? È ricordare a Timoteo l'impatto che questa verità ha avuto nella sua vita. Certa questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo sta mostrando questa verità, cosa ha fatto nella sua vita. Non è semplicemente una frase dove lui vuole insegnare a Timoteo, questa è una verità basilare, devi riconoscerla a Timoteo per insegnarla nella Chiesa. Quello già possiamo dire è scontato nella vita di Timoteo. Ma Paolo vuole sottolineare che Gesù, che è venuto nel mondo per salvare i peccatori, ha salvato lui che si chiama, è il primo dei peccatori. È il primo dei peccatori. E guardate con attenzione, lui dice Cristo Gesù è venuto. Cristo Gesù è venuto. Possiamo dire il Messia è venuto. Gesù, il Messia, è venuto. Questo per un fariseo era qualcosa di completamente opposto a ciò che il popolo di Israele credeva. Era in attesa del Messia. Anche quando Cristo è morto era in attesa del Messia. Le persone pensavano che Gesù fosse un profeta, Gesù fosse Elia, Gesù fosse Giovanni il Battista, ma Gesù era il Messia. E Paolo sta riconoscendo proprio questa verità, che il Messia è venuto. È venuto dove? Nel mondo, per uno scopo. Qual è questo scopo? Salvare i peccatori. Se c'è qualcosa per cui Cristo è unicamente venuto, per salvare peccatori. Non è venuto per altri motivi. Ed è la stessa verità che noi presentiamo ai non credenti, di che l'unica ragione per la quale un peccatore deve seguire Cristo è perché Cristo è venuto per salvare lui che è un peccatore. Perché Cristo è venuto per questo. Il fatto che Gesù Cristo è venuto, questa frase indica l'incarnazione del Figlio di Dio. Il fatto che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori parla di che cosa? Dell'opera di salvezza che il Figlio fece. E Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare peccatori, non per salvare giusti, per salvare peccatori. E se noi vediamo il contesto immediato, versetti 9 e 10, guardate, il Messia è venuto per salvare chi? Per salvare iniqui, per salvare ribelli, per salvare empi, peccatori, sacrileghi, irreligiosi, per salvare coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per fornicatori, per sodomiti o omosessuali, per mercanti di schiavi, per i bugiardi e per gli spergiuri. E non solo, è venuto per morire e salvare qualsiasi altra persona che venga identificata con qualsiasi altro peccato. Cristo è venuto per questo motivo. La grazia di Dio è disponibile per i peccatori. Cristo è venuto a salvare queste persone. Gesù stesso lo dice, Luca 19, versetto 10. Dice, il Figlio dell'uomo è venuto per che cosa? È venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Marco 10:15. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Primo versetto mostra che è venuto per i perduti, per i peccatori. Secondo versetto mostra che lui è venuto per dare la sua vita per queste persone. E in Luca 5:1 Leggiamo che Gesù stesso dice: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Pensa a chi sta cercando Gesù Cristo. Sta cercando peccatori affinché Lui li salvi e Lui sia glorificato per salvare uomini e donne che sono in questo mondo. Ma questi siamo noi. Noi eravamo in quella lista. Eravamo iniqui, eravamo ribelli, eravamo empi, peccatori, sacrilegi, irreligiosi. Con le nostre parole disonoravamo i nostri genitori. Uccidevamo le persone nel modo in cui odiavamo le persone, quando parlavamo male, quando rispondevamo male, quando picchiavamo qualcuno. Eravamo fornicatori, omosessuali, alcuni, mercanti di schiavi, altri bugiardi, spergiuri. Questi è l'uomo naturale e Cristo è morto per loro. Infatti Paolo dirà anche, se non ricordo male, in Romani 7, che difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma Dio mostra il suo grande amore in questo, che quando noi eravamo peccatori, Cristo è morto al posto nostro. Perciò quanto noi dobbiamo comprendere questa verità in noi stessi per allo stesso tempo raggiungere il mondo. Messina. Perché Dio non salverà la persona giusta. Dio salverà peccatori. E tante volte i peccatori non sono così palesi come può essere una persona che ruba e si vede con le mani nel sacco rubando. Ma il peccatore si rende conto di essere peccatore dove? Nel suo interno. E questo è qualcosa che noi non possiamo vedere, ma allo stesso tempo questa verità cosa ci aiuta? A sapere l'importanza della legge, a presentare anche il costo del Vangelo, a presentare la cattiva notizia affinché una persona di cui noi possiamo o non possiamo vedere che è un peccatore possa ricevere questa grazia che è venuto per salvare, ed è Cristo. Gesù è venuto nel mondo per salvare queste persone. Ma ingrandiamo questa verità. Possiamo dire: il Figlio di Dio lasciò la gloria, venne sulla terra ed entrò volontariamente nel mondo dove regna il peccato e la miseria per salvare peccatori. Cristo ha fatto questo. Se noi abbiamo dubbi di quanto Cristo ci ama, riflettete su questa verità. Se noi siamo scoraggiati, se noi abbiamo dubbi, riflettete su questa verità. Lui lasciò la gloria, venne nella terra, entrò volontariamente nel mondo dove regna il peccato e la miseria per salvare i peccatori. E tenendo presente questa verità che abbiamo appena detto, Paolo dice: dei quali io sono il primo. Se c'era qualcuno che davanti all'opera del Signore, nel fare ciò che lui deve fare, era compunto di peccato, è Paolo stesso. Perché le persone che lui perseguitava e metteva a morte ad un tratto diventano i suoi fratelli, e lui con tutta quella, con quel ricordo deve servire la Chiesa. Infatti all'inizio i primi discepoli che sentono di Paolo, che si era convertito, non vogliono riceverlo. Anche il Signore quando dice a Anania: vai da questo uomo, e lui dice: Signore, ma questo uomo so che ha fatto questo. Il Signore gli dice: vai a cercarlo perché io mi servirò di lui per raggiungere le nazioni. E Paolo si sente il primo. Efesini 3:8 mostra che lui si considera non soltanto il primo dei peccatori, ma il minimo fra tutti i santi. O prima Corinzi 15:9, egli si considera il minimo degli apostoli. Perciò possiamo dire: lui si considera il minimo fra i santi, riguarda il suo livello orizzontale con altri credenti nella Chiesa, si considera il minimo degli apostoli nel senso del suo ruolo, e lui si sente il primo peccatore dinanzi a Dio. Paolo è completamente, possiamo dire, nel posto giusto per vivere in un modo correttamente la grazia di Dio. Non c'è alcun vanto in lui. Non c'è alcun vanto, non c'è qualcosa per quale lui possa dire: sono questo che sono per i miei meriti. Lui è il minimo fra la Chiesa, tra coloro che servono il Signore e dinanzi a Dio, perché lui è il primo dei peccatori. E lui dice questo e poi aggiunge in 1 Corinzi 15:9 che lui è il minimo degli apostoli e dice: e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ecco la verità che l'umiliava, che lo teneva in una buona posizione dinanzi a Dio, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Pensate all'amore che Paolo aveva per la Chiesa. Pensate anche alla sua, ai suoi pensieri riguardo alla Chiesa. E Timoteo, e a Timoteo scrive: dei quali io sono il primo dei peccatori. Molto interessante, perché Paolo non dice dei quali io ero il primo dei peccatori. Lui sta dicendo dei quali io sono il primo dei peccatori. E questa confessione che Paolo sta facendo, possiamo dire, è una confessione impressionante del suo stesso senso di peccaminosità. È una dichiarazione della sua convinzione interiore. E pensate, Paolo sta facendo questa dichiarazione da credente. Non lo sta facendo, possiamo dire, da prima di essere credente, e Paolo dà la sua testimonianza, e poi successivamente dice: io ero un peccatore. Sta dicendo, essendo credente, io sono un peccatore, il primo tra di essi. Perché? Perché il vero credente, possiamo dire, si caratterizza da questo, dal riconoscere anche dopo la sua salvezza di essere un vero peccatore. Possiamo dire, noi da non credenti non vedevamo il nostro peccato, venendo a Cristo noi vediamo il nostro peccato, ma per quale motivo? Perché la parola di Dio illumina il nostro cuore affinché noi possiamo vedere più chiaramente chi veramente siamo. Perciò il credente non manca della sua consapevolezza di peccato. E io parlo con uomini più grandi e gli chiedo: tu come vivi la tua vita cristiana? E la cosa che mi sorprende è che dicono: sono un peccatore più di prima, solo che attraverso l'esperienza, la vita cristiana, il camminare con Cristo, mi affido sempre di più al Signore e so di più come gestire i miei peccati. Ma questo non cambia, continuo a essere un peccatore. Possiamo dire, noi in Cristo siamo stati giustificati per posizione, siamo resi giusti dinanzi a Lui, e mentre siamo santificati, se noi siamo qui, Dio ci porta a quella posizione, anche se non saremo mai perfetti sulla terra, perché il residuo del peccato rimane in noi, ma Dio sta lavorando in quella direzione. E Paolo, su questa base, sta dicendo che lui è il primo del peccatore, e dice: io sono il primo dei peccatori. E possiamo pensare che più ci avviciniamo a Dio, più conosciamo Cristo, più la verità penetra in noi e più chiaramente vedremo il nostro peccato. E allo stesso tempo cosa riconosceremo? Non soltanto che Cristo ci ha salvato, la grazia ci ha salvato, ma che allo stesso tempo la grazia stessa è quella che ci sostiene mentre viviamo in un modo che onora il Signore. Noi non saremo mai, non potremo mai piacere a Dio per conto nostro. Noi piacciamo al Padre, piacciamo a Dio perché Cristo è morto per i nostri peccati. E noi possiamo piacere al Padre nel modo in cui imitiamo il Figlio, nel modo in cui camminiamo. Ma essendo figli, un figlio, se diventa una persona che vive nel peccato, Dio lo disciplinerà come figlio. Se un figlio vive nel peccato, Dio arriverà al punto che lo porterà via da questa vita per preservare la sua testimonianza. Ma il figlio è sempre figlio e piace sempre al padre. Per quale motivo? Per quello che Cristo ha fatto nella sua vita. E questa verità, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo, è la verità che aveva impatto nella vita di Paolo. E non solo, Paolo divenne l'esempio di quello che la grazia di Dio può fare nell'uomo. Versetto 15, di nuovo: certa questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servisse ad esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. La salvezza di Paolo a questo punto sta mostrando che fu fatta affinché lui fosse un esempio per altri che avrebbero creduto. Esempio nel modo in cui mostra la grazia di Dio nei confronti di un uomo. E la parola misericordia è una parola chiave che si trova tra i versetti 12 a 17 e si legge due volte, versetto 13 e versetto 16. Prima Paolo dice che era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata. E poi dice che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia. E possiamo dire che ci sono questi contrasti. Paolo è il primo dei peccatori, Paolo è un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma la misericordia cambia tutto. Possiamo dire che la misericordia ha cambiato radicalmente la vita di Paolo, nel modo in cui lui non ha ricevuto ciò che lui meritava. Possiamo pensare a un esempio simile. Paolo sta andando contro il piano di Dio, la Chiesa sta nascendo e Paolo inizia a perseguitare la Chiesa. E sta, possiamo dire, andando proprio contro ciò che Dio vuole in quel tempo. Se noi pensiamo al Faraone, in Esodo dal capitolo 4 al capitolo 15, sappiamo che il Faraone cosa ha fatto? Si è messo a opprimere la nazione, il popolo di Israele, mentre era in Egitto. Al punto che tra i faraoni, perché ci sono tre, il primo vuole fermare le nascite degli uomini affinché non crescano più ebrei. E allo stesso tempo il faraone si mette così contro il piano di Dio che vuole tenere la nazione affinché non prosegua con il piano di Dio di andare nella terra promessa. E Dio come fa? Dio cosa fa nei confronti del faraone che interrompe il piano di Dio? Lo usa per glorificare se stesso? E non gli mostra misericordia, ma lo fa morire insieme al suo esercito affinché lui venga innalzato, Dio venga innalzato, per aver distrutto il più grande esercito del mondo. Ma in questo caso Paolo sta perseguitando la Chiesa, sta andando contro il piano di Dio, e Dio cosa fa? Nella sua saggezza, nella sua grazia, nella sua misericordia, poteva aver fatto come con il faraone, ma in questo caso cosa fa? Mostra misericordia. Misericordia. Il primo dei peccatori fu salvato affinché ci fosse la più gloriosa illustrazione della grazia di Dio nei confronti dei peccatori. Paolo divenne l'esempio di ciò che la misericordia di Cristo può fare, perché dice: affinché Cristo dimostrasse in me. Che cosa? Tutta la sua pazienza. Possiamo dire che Gesù Cristo non è stato paziente con una persona che si comportava bene. Gesù Cristo è stato paziente con un peccatore che perseguitava la Chiesa. Ma questo fu fatto nel mostrare misericordia a Paolo affinché servisse, come dice il passo, di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Cristo per avere vita eterna. Posso dire, nel mio caso, fino a quando non avevo letto questo passo, Paolo mi sembrava un uomo che perseguitava la Chiesa ma che non uccideva nessuno. Non era per me così chiaro il fatto di quanto lui era peccatore. Ma conoscendo la sua vita, vedendo questo, possiamo dire, ridotto focus riguardo a Paolo, perché sono alcuni versetti, che cosa possiamo vedere? Che Paolo era un grande peccatore, come qualsiasi di noi, che andava contro il piano di Dio, e ad un tratto lui fu trasformato dalla grazia. E questo diventa un esempio per noi di sapere: se Dio ha salvato un peccatore come questo uomo, Dio è in grado di salvare chiunque. Ma senza andare troppo lontano, pensiamo a noi. Se Dio ha salvato una persona come noi, sappiamo che Dio è in grado di salvare qualsiasi peccatore. Paolo è il modello. Paolo è il tipo di lavoro che la grazia sovrana compie nella vita di coloro che credono. Possiamo dire, ciò che è impossibile agli uomini, per Dio è possibile. E questo fa la grazia. Non importa quello che siamo, non importa la nostra carriera, non importa la nostra professione, non importa se abbiamo o no avuto successo, non importa la nostra educazione, la nostra nazionalità, non importa la nostra condizione economica, Cristo salva peccatori. E su quella verità chiunque crede in Lui ha vita eterna. Non importa quanto sia grave il suo peccato, ma Cristo salva peccatori. E sappiamo, noi conoscendo, che quelli che salva sono quelli che Lui ha eletto, sono quelli che Lui ha già scelto, senza alcun merito. E alla luce di questa parola, qualsiasi peccatore che crede alla vita eterna, perché ha creduto in chi? In Cristo Gesù. Possiamo dire, Paolo ha fatto emergere il massimo della pazienza di Dio. Dio non lo ha punito subito, ma come dice il passo, Cristo mostrò tutta la sua pazienza nel sopportare a lungo e nel donargli l'opportunità di ravvedersi. Paolo, possiamo dire, non è diverso da nessuno di noi, solo che lui attaccava la Chiesa direttamente per sradicarla. E come finisce la sua breve testimonianza di questi versetti? Dove deve portare, possiamo dire, tutta la nostra testimonianza? Quando noi pensiamo a ciò che Cristo ha fatto per noi, quando noi pensiamo a chi eravamo e quello che Cristo ha fatto in noi, quando noi vediamo dove stiamo andando, quando noi vediamo ciò che abbiamo ricevuto, che è l'eternità insieme a Lui, dove deve portare tutto questo? A lodare il Signore, a esaltare il Signore, come Paolo sta facendo per quello che ha ricevuto in Cristo. E pensiamo, lo ha detto anche Simone nella lettura, i farisei erano soliti a che cosa? Ad innalzarsi loro stessi per la loro giustizia. Ma guardate Paolo. Paolo innalza il Signore per quello che ha ricevuto in Cristo. Egli scrive al Re Eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dove porta quello che Cristo ha fatto nella tua vita? Dove deve portare ciò che il Signore fa quando salva un peccatore? Non ad innalzare il peccatore. Non a pensare che quel peccatore poteva dare qualcosa di buono alla Chiesa, perciò Cristo lo ha salvato per stare meglio noi. Cristo salva un peccatore affinché Lui sia adorato. Perché solo Lui può fare una cosa così. E Lui, guardate, Lui esalta le perfezioni di Dio. Per sé la prima parte del versetto 17 dice al Re Eterno. Questo è riconoscere Dio come sovrano, come colui che ha il controllo di tutte le cose, come colui che ha vinto il male con il bene, come colui che dirige tutto ciò che accade in ogni momento della storia e come colui che porta le cose verso ciò che lui ha già predeterminato. Lui è il Re Eterno. Allo stesso tempo lui è l'immortale, si potrebbe tradurre con incorruttibile. Lui è completamente diverso dagli esseri viventi nella terra. Egli è l'invisibile. Questo mette in contrasto a noi con la creazione che siamo visibili. E Lui è l'unico Dio, o Dio unico. Non c'è nessuno pari a Lui, non c'è nessuno altro al di fuori di Lui. E Paolo sta innalzando Dio stesso per ciò che ha ricevuto in Cristo. E come finisce? Rende l'onore e la gloria nei secoli dei secoli, cioè per tutta l'eternità, a Dio per ciò che ha ricevuto in Cristo. Domanda: tu riconosci il Signore per ciò che ha fatto nella tua vita in questo modo? Perché questo non è qualcosa che l'uomo può produrre. L'uomo naturale non produce adorazione e lode al Signore. L'uomo naturale, semplicemente riconoscendo ciò che Dio ha fatto nella propria vita è in grado di adorare, di lodare il Signore in questo modo. Perché chi fa queste cose, possiamo dire, ha sperimentato cosa significa essere salvato da Dio, per grazia, attraverso Gesù Cristo. Se una persona, possiamo dire, non desidera partecipare al culto, non è un problema. Se una persona non desidera partecipare agli studi biblici, non è un problema. Nessuno è obbligato a fare questo. Perché questa è la conseguenza della grazia di Dio nella vita di ognuno di noi. Chi ha ricevuto questa grazia? Chi vive questa grazia? Non c'è bisogno di spingerlo ad adorare. Non c'è bisogno neanche di invitarlo continuamente a partecipare agli incontri della Chiesa. Perché questa persona ha bisogno di fare quello, per quello che ha ricevuto in Cristo. Non è qualcosa che i pastori possono fare nelle persone, non è qualcosa che i membri possono fare negli altri membri, è qualcosa che Dio fa quando quella persona capisce il Vangelo. Paolo non era diverso da noi. Se noi pensiamo, quella persona è molto peccatore e perciò possiamo essere, sì, Paolo era ancora peggio di chiunque di noi. Paolo cosa faceva? Adorava il Signore, lodava il Signore. Non è qualcosa di prodotto umanamente, è qualcosa di prodotto dalla grazia di Dio. E la testimonianza di Paolo è chiara in questo senso. Dio ha applicato la grazia a Paolo e questo è l'esempio che ci mostra come Dio può agire in una persona che trasgredisce i comandamenti di Dio. Così si afferma che se Dio avesse misericordia di un peccatore così terribile come lui, non c'è limite a quanto ogni peccatore possa ricevere per essere perdonato e per essere salvato. Domanda: ti senti identificato con l'apostolo Paolo? Ti senti identificato con la sua testimonianza? Perché noi sappiamo, ci sono dei punti dove nella testimonianza di Paolo è unico, ma allo stesso tempo cosa sappiamo? Che ci sono dei punti in comune con Paolo. Paolo ha visto il proprio peccato, Paolo ha compreso la vera identità di Gesù Cristo, Paolo ha ricevuto fede e ravvedimento e Paolo manifestò e ricevette che cosa? Amore per Dio e amore per gli altri. Questo è accaduto nella nostra vita? Io sono certo di sì. Sono domande affinché noi riflettiamo su ciò che Dio ha fatto nella nostra vita e questo ci porta a che cosa? A poter adorare il Signore, a poter lodare il Signore per ciò che Lui ha fatto. Ed è incredibile perché in conclusione il passo mostra tutto. Cristo lo ha salvato, Cristo lo ha pazientemente sopportato, Cristo lo ha reso forte e Cristo lo ha messo al servizio. Cosa ha fatto Paolo? Stava andando verso Damasco per perseguitare la Chiesa, per distruggere la Chiesa, ma la grazia lo raggiunse e lo trasformò. Questa è la grazia di Dio che ha avuto Paolo. Assicurati che sei stato raggiunto da questa grazia, assicurati che sia stata fatta questa misericordia nei tuoi confronti e assicurati che dinanzi a Dio tu sei stato perdonato non per quello che tu hai fatto, ma per quello che Cristo ha fatto. Questa è la nostra chiamata. E come rispondiamo a questo? Consacrandoci al Signore. Consacrati. Se tu hai afferrato questa verità, non importa le tue forze, non importano i tuoi anni, consacrati al Signore. Dati sempre di più per Lui, dati sempre di più per la sua Chiesa. Nel modo in cui vivi la Chiesa, nel modo in cui conforti la Chiesa, nel modo in cui consoli la Chiesa, nel modo in cui esorti la Chiesa, nel modo in cui sei partecipi e incoraggi ad altri ad adorare insieme colui che ci ha salvato. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua grazia, Signore, in Cristo. Nulla di noi poteva, Signore, giustificarci davanti a noi, davanti a te. Nulla di noi poteva gradirti. Ma semplicemente, Signore, tu hai avuto misericordia, hai avuto grazia, Signore, ci hai interrotto ad un momento nella nostra vita e ci hai presentato Cristo affinché potessimo abbracciarlo e di questo modo poter essere adoratori tuoi, servitori tuoi. uomini e donne, Signore, che vivono secondo la Tua volontà, affinché Tu sia glorificato. Signore, Ti ringraziamo tanto per la Tua testimonianza nel salvare Paolo, che ci è rimasta per scritto attraverso lo Spirito Santo. Ti ringraziamo per aver salvato un uomo che era così contrario alla Tua volontà, e Ti ringraziamo perché salvando lui Tu ci mostri proprio chi Tu sei, il Tuo carattere, le Tue perfezioni, Signore, ciò che Tu fai in qualsiasi peccatore che crede in Te. Cioè, tutta la gloria va a Te, perché nulla in noi vorrebbe sceglierti, ma Ti ringraziamo perché Tu hai fatto questo al posto nostro, nel nome di Gesù. Amen. Amen.